File 63, pagina 366. Il medico dell'SS, dottor Hans Münck, suo sottoposto, riferisce che Weber manteneva le distanze anche con altri ufficiali dell'SS. Per quanto ricorda, Weber, prima dell'inizio della guerra, aveva studiato negli Stati Uniti, grazie a una borsa di studio. Io ebbi l'impressione che Weber fosse in realtà disgustato da quanto avveniva ad Auschwitz e tuttavia preferisse la permanenza in un campo di sterminio all'impiego al fronte. Si preoccupava costantemente di sottolineare l'importanza del suo istituto e si impegnava con tutte le sue energie affinché venisse ampliato. Gli internati che vi lavoravano come forza di lavoro specializzata si trovavano in un comando che godeva di condizioni particolarmente vantaggiose rispetto a quasi tutti gli altri e pertanto appoggiavano Weber con tutte le loro forze. Il dottor Hans Wilhelm König, nato nel 1912, può essere annoverato con difficoltà in uno dei tre gruppi, egli forse si attaglia meglio a quello di cui si sta parlando. Da una parte König ha cercato di imparare a spese dei prigionieri. Il dottor Samuel Steinberg ebbe modo di osservare nel lager principale che il dottor König amputava malati di flemmone, benché a giudizio di Steinberg sarebbe bastata una semplice incisione. Ma König era allora interessato ad apprendere diversi metodi di amputazione. Le vittime di questi suoi interventi venivano poi mandate alle camere a gas in quanto inabili al lavoro. Ella Lingens scrive anch'essa che König aveva approfittato del suo soggiorno ad Auschwitz per allargare le sue conoscenze e che non si vergognava di imparare anche da medici ebrei internati. Faceva curare attentamente i pazienti la cui malattia gli interessava e ogni giorno si informava sul loro stato di salute. Quando il suo interesse al decorso della malattia veniva meno, mandava questi pazienti nelle camere a gas. La Lingens lo descrive come intelligente, diligente e in determinate cose non disumano. Tutte le volte che doveva fare delle selezioni nel lager femminile si ubriacava. Manka Svalbova fu interpellata una volta da König in questi termini: giochiamo a carte scoperte. Io so che lei nasconde ammalate di febbre petechiale e scarlatina, continui pure a farlo, mi faccia vedere però quali sono le malate e le relative diagnosi che lei pone al posto delle malattie infettive. Il dottor König motivò questa eccezionale proposta spiegando che aveva timore del dottor Mengele, che era di grado superiore al suo. Successivamente la Svalbova si comportò conformemente a questa proposta e König non fece mai nulla contro le pazienti che erano state ricoverate sotto falsa diagnosi. Questo avvenne nel 1944. Anche sul dottor Werner Rode si hanno informazioni contraddittorie. Questo medico, nato nel 1904 a Marburg, non seppe resistere alla tentazione d'abusare degli internati allo scopo di fare esperimenti. Anche se egli costrinse solo una volta quattro internati a bere un liquido, il cui effetto non fu letale per tutti, un episodio di scarsa rilevanza per i parametri di Auschwitz, è certo comunque che effettuò questo assassinio di sua iniziativa. D'altra parte, l'attento osservatore Eduard Peace, che era stato ad Auschwitz fin dall'inizio e che aveva conosciuto tutti i medici dell'SS, lo descrive come uno dei più umani, ma dice anche di non sapere se in tutti i nuclei ospedalieri avessero avuto la stessa impressione. Il dottor Erwin Valentin riferisce che Rode talvolta salvò dalla selezione individui che gli erano stati presentati con adeguate informazioni dai medici degli internati. Il capo Lager Feichel lo descrive come tipico membro di associazione goliardica tedesca che arrivava spesso all'ospedale un po' alticcio. In quei momenti era morbido e gli si potevano dire molte cose. Firmava qualsiasi carta senza prima leggerla, non si interessava di niente e si comportava mediamente meglio di tanti altri. Con il suo aiuto riuscimmo a salvare diverse volte dei nostri camerati da situazioni difficili, così conclude Feichel. Anche Tadeusz Pazula conferma che Rode aveva destinato alle camere a gas meno gente di quanta ne avesse proposta il soldato di sanità Claire. Pazula ha conservato nella memoria questa frase di Rode: «Potete salvare della gente se lo volete, ma non ebrei». Le espressioni più positive su Rode vengono da parte delle donne. Evidentemente Rode era più disponibile nei confronti di preghiere che gli venissero rivolte dalle internate. Isabella Sosnowska attesta che egli, durante le selezioni, manifestava sentimenti umani, ma non riusciva a stare in equilibrio perché aveva bevuto molto. Lilly Meitner e Margit Teitelbaum hanno scritto che Rode si era preoccupato del miglioramento delle condizioni igieniche nel lager femminile e aveva disposto che i pacchetti destinati a persone decedute venissero suddivisi fra le internate. Prima le SS erano solite prendere per sé questi pacchetti. Chi conosceva meglio questo medico di lager era Ella Lingens. A suo tempo entrambi avevano studiato insieme medicina a Marburg an der Lahn. La Lingens lo definisce un individuo dalle idee confuse di cui ci si chiedeva come mai fosse entrato nell'SS. Una volta egli le disse che loro due, una volta finita la guerra, si sarebbero seduti insieme davanti a una bottiglia di vino. La Lingens ricorda che Rode si impegnò per migliorare le condizioni nel lager femminile. Alla fine però mandò le ammalate di febbre petecchiale alle camere a gas. Dopo questa azione non gli furono più segnalate prigioniere colpite da malattie infettive. Rode sembrò essere riconoscente per questo. Evidentemente egli temeva di non essere in grado di evitare il consueto modo di combattere l'epidemia ad Auschwitz qualora fossero stati segnalati altri casi di malattie infettive. Nel caso di molti medici dell'SS si poteva notare che eseguivano gli ordini omicidi contro voglia. In diverso grado si poteva talvolta convincerli a prestare aiuto ai prigionieri. A questo terzo e per gli internati più importante gruppo si può ascrivere un medico diventato nazista prima di tutti gli altri, il dentista dottor Willy Frank. Nel 1922, all'età di 19 anni, era stato tra i fondatori della sezione del Partito Nazionalsocialista di Regensburg. Aveva partecipato al Putsch di Monaco. Poteva portare il distintivo di vecchio combattente. Gli internati che lavorarono sotto di lui nell'ambulatorio dentistico di Auschwitz attestano del suo buon comportamento. Il suo factotum Menne Kratz, un ebreo tedesco, confermò: «Frank si adoperò a mio favore. Io ricevetti una posizione leggermente privilegiata. Grazie a Frank, Fanny Herman poté lavorare nell'ambulatorio dentistico del lager femminile. Frank era molto buono con tutte le donne dell'ambulatorio. Dove poteva, aiutava, anche se lei portava la stella di David. Frank non vedeva in ciò un impedimento ad aiutarla. Frank portava anche margarina e pane, e comunque che non li protesse dalla morte alla quale furono alla fine condannati, in quanto erano a conoscenza di segreti. Da Frank io non sentii mai una parola dura o irosa contro gli internati. Nell'ultima dichiarazione che gli spettava come imputato, Frank disse a Francoforte: «Come io mi sia comportato ad Auschwitz lo hanno qui attestato come testimoni gli internati, con i quali io ebbi allora a che fare. Nessuno di loro ha deposto a mio sfavore. Al contrario, tutti hanno detto che io mi sono comportato umanamente e molti hanno anche detto che mi devono la vita». A proposito dello sterminio di massa, egli disse ai suoi giudici: «Posso soltanto dire che trovavo mostruoso quello che accadeva allora». Tuttavia Frank aveva eseguito le selezioni alla rampa senza obiezioni quando era il suo turno, e per questo fu condannato anche a Francoforte. Accanto a Frank sedeva sul banco degli imputati a Francoforte il dottor Franz Lucas, ex medici degli internati, come ad esempio Vladislav Feichel, dissero a suo favore: Lucas era sempre corretto nei confronti dei malati e ci trattava bene. Il dottor Aaron Blin fece questa affermazione significativa. Una volta Lucas si trattenne a lungo nel lager degli zingari a conversare con il medico degli internati, professor Epstein di Praga. Questo costituiva un fatto raro. Non udì il loro colloquio, ma dopo Epstein ci disse: «Ragazzi, quello sì che è un tipo a posto». Successivamente il dottor Lucas lavorò nell'ospedale di Birkenau come sostituto del dottor Thilo. In quel periodo lì cessarono le selezioni e gli fece degli interventi operatori insieme con medici ebrei. Evidentemente voleva imparare da loro. Qualche volta portò anche da mangiare a questi medici. A questo proposito non si poté interrogare Epstein perché quando iniziò il processo lui era già morto. A Francoforte il dottor Tadeusz Zniesko testimoniò: «Una volta tutti i medici degli internati furono convocati nel lager degli zingari per una riunione. Il dottor Lucas tenne un discorso. Questa fu per noi una grossa sorpresa e gli disse che voleva parlare con noi del nostro lavoro. Disse che gli era chiaro che noi eravamo in una situazione difficile, che egli non poteva però cambiare. Egli era convinto che noi non fossimo affatto dei delinquenti. Come medico ci riteneva suoi colleghi e aveva intenzione di fare tutto quello che era in suo potere per aiutare gli ammalati e il personale d'assistenza, e in effetti egli poi fece tutto quello che poté». Anche il dottor Tadeusz Zimanski disse a suo favore: «Il dottor Lucas era un essere umano. Attraverso di lui recuperai la fiducia che anche i tedeschi fossero esseri umani». Emil Panovec incontrò per caso il dottor Lucas nel distretto sanitario dell'SS, proprio nel giorno in cui circolarono voci intorno all'attentato a Hitler. All'inizio si credeva che l'attentato fosse riuscito e Lucas, come testimonia Panovec, si era rallegrato del fatto e aveva annunciato che ora tutti gli internati avrebbero presto potuto tornarsene a casa. Nessun testimone ha accusato di crudeltà Lucas, ma alcuni hanno parlato di una specie di indifferenza nei riguardi della sorte dei prigionieri. L'accusa più pesante venne mossa da un coimputato, il comandante di blocco Stefan Barecki. Egli non soltanto disse che Lucas aveva eseguito selezioni allo stesso modo di tutti gli altri medici dell'SS, cosa che Lucas alla fine ammise, dopo averla contestata a lungo e pateticamente. Un episodio illustrato con molta efficacia da Barecki getta su Lucas la luce peggiore. In occasione della liquidazione del lager, per le famiglie di Theresienstadt, Bareschi e alcuni colleghi erano intervenuti affinché i bambini non dovessero andare nelle camere a gas insieme agli adulti. Come descritto in un altro punto del testo, quella volta il comandante di lager Schwarzhuber salvò i ragazzi. Le bambine però non poté salvarle, perché il lager femminile non era sottoposto alla sua giurisdizione ed esse avrebbero dovuto essere trasferite lì. E pensare che avevano dei capelli così belli, così lunghi, continua il resoconto di Bareschi. Allora noi siamo andati dal dottor Lucas, ma lui non fece nulla. Alla domanda se Lucas avrebbe potuto salvare le bambine, Bareschi rispose: senza dubbio, avrebbe potuto portare le ragazzine nel lager femminile. Già dai tempi del ginnasio Lucas non aveva mai fatto mistero del suo orientamento nazionalsocialista, come egli faceva rilevare in un curriculum vitae compilato nel 1937. Nel giugno del 1933, quando era studente, era entrato nelle SA, dalle quali però si era ritirato. Come motivo egli aveva addotto che lo spirito di molti membri delle squadre studentesche dell'SA di Münster era tutt'altro che ideale. Allora Lucas aveva aderito alle SS e contemporaneamente era uscito dalla Chiesa, per la verità senza rompere interiormente con essa, ma soltanto per risultare gradito alle SS, come sostenne più tardi. Entrato in crisi spirituale a causa dell'impatto con il genocidio ad Auschwitz, durante una vacanza si sarebbe confidato con il vescovo dottor Berning, un amico di scuola di suo padre, come asserì Lucas davanti ai suoi giudici. Il vescovo mi disse che gli ordini che andavano contro la morale non potevano essere seguiti, tuttavia ciò non significava che ci si dovesse spingere fino al punto di mettere in pericolo la propria vita. Ci si doveva adattare per non diventare noi stessi vittima di una rigorosa legge o addirittura di una liquidazione senza processo formale. Questo è quello che sostenne Lucas e aggiunse: anche da un giurista di alto livello non ebbi alcun consiglio particolare. Siamo ormai al quinto anno di guerra e presto succederà qualcosa. Così pare abbia risposto quest'uomo di legge. Queste asserzioni di Lucas non poterono essere controllate. Molte cose fanno intendere che Lucas si era comprato per tempo un biglietto di ritorno, secondo l'espressione usata da Bareschi davanti al tribunale. Infatti, le affermazioni più positive nei suoi riguardi si riferiscono ad avvenimenti accaduti nel 1944 o nei primi mesi del 1945, quando Lucas aiutò gli internati a Ravensbrück. Questa impressione fu rafforzata dal fatto che egli, davanti al tribunale, modificò frequentemente, più di ogni altro imputato e in modo subdolo, la sua ammissione di responsabilità. Nella sua dichiarazione conclusiva, dopo aver pateticamente affermato che non avrebbe mai potuto dimenticarsi di Auschwitz, egli disse: «Ancora oggi non vedo come avrei potuto allora fare diversamente». Il ripetutamente citato dottor Hans Münch, nato nel 1911, poté fare diversamente. A dire il vero, egli si trovò ad Auschwitz in una situazione particolarmente favorevole, in quanto l'istituto di igiene, dove lui lavorava, era alle dirette dipendenze del professor Joachim Mrugowski, dirigente dell'analogo istituto a Orianenburg. Come egli approfittasse di questa circostanza per sottrarsi all'impegno di effettuare le selezioni, lo si può rilevare da questa sua descrizione. All'inizio non mi rifiutai direttamente nel contesto di una situazione così burocratizzata e pseudomilitare come quella di Auschwitz mi sembrava non fosse assolutamente possibile, ma mi dissi semplicemente: non posso farlo. Poi andai dal mio superiore diretto, il dottor Weber, gli spiegai come stavano le cose e gli raccontai tutte le mie pene. Lui naturalmente comprese e si prodigò affinché gli uffici e i capi di grado superiore mi dessero ascolto nello stesso modo. Anche lì trovai comprensione e, dato che potevo dimostrare d'essere già sovraccarico di lavoro per i primi 6 mesi, fui lasciato in pace e potei evitare di fare selezioni. Successivamente, quando ormai mi ero ambientato ad Auschwitz, si poterono trovare altri pretesti e scappatoie per sottrarsi a cose del genere. A proposito di Munch, Mark Klein scrive: verso gli internati era relativamente cordiale, cosa che era rara, anche se non proprio unica. Pagina 371.